SBS Italian.
L'offensiva turca nel nord della Siria, l'avanzata turca, ha trovato l'opinione pubblica, almeno nei paesi occidentali, schierarsi contro l'iniziativa di Erdogan, ma ha trovato anche un'alleanza fra il governo siriano del presidente Bashar al-Assad e i curdi, in un'ottica di arginare l'avanzata turca. Ma in tutto questo, con gli Stati Uniti che si defilano, la domanda è: cosa sta facendo la Russia? Per parlarne abbiamo raggiunto il nostro corrispondente dall'Europa centrale e orientale, Giuseppe D'Amato. Giuseppe, grazie per essere con noi.
Buongiorno Australia. La situazione è estremamente complicata perché in Medio Oriente le alleanze sono assolutamente variabili. I russi lo sanno, hanno conoscenza di queste terre, anche perché la Siria è l'alleata storica della Russia e soprattutto la famiglia Assad è sempre stata una valida alleata del Cremlino, prima in un'epoca sovietica, poi dopo in epoca putiniana. E quindi di conseguenza i russi tentano con la loro diplomazia di cercare in una qualche maniera di riuscire sempre a mantenere una qualche stabilità politica. La pace, diciamo, lo scenario che si è venuto ad evolversi in questi ultimi anni viene chiamata la pace russa e il Cremlino è stato abilissimo a riuscire a mettere d'accordo turchi ed iraniani. E in questa maniera i russi sono riusciti a mantenere al potere Assad.
Allora Giuseppe, cerchiamo di fare un passo indietro e guardare dall'alto, per così dire, la situazione e la mappa di questo risico. Allora, il campo di battaglia, non soltanto metaforico ma anche reale a questo punto, è il nord della Siria. Da un lato c'è la Turchia, dall'altro c'è l'esercito appunto del governo siriano, nel mezzo ci sono i curdi. Gli Stati Uniti che si defilano e hanno l'impressione di far partire questo effetto domino, e su tutto questo aleggiano, come dicevi tu, la Russia e l'Iran. Ma perché queste parti sono coinvolte e perché questa striscia di territorio è così importante per tutti?
Ma principalmente si può dire che i turchi vogliono realizzare una fascia di sicurezza della profondità di 30 km all'interno del territorio siriano, ufficialmente per avere la possibilità di rimandare in patria parte dei 3,7 milioni di profughi siriani che in questo momento sono in Turchia. Questa è la ragione ufficiale. Dall'altra parte abbiamo gli iraniani che appoggiano, sono vicini come credo religioso a quello della famiglia Assad e sono stati l'elemento fondamentale per riuscire a riportare ordine all'interno della Siria e quindi di conseguenza l'Iran adesso sta a guardare, ma certo non piace all'Iran vedere quello che sta succedendo. Poi gli Stati Uniti sono intervenuti a difesa soprattutto delle comunità sunnite, appoggiando anche popolazioni che erano state finanziate da gruppi liberali, che erano stati finanziati dall'Arabia Saudita e dai paesi del Golfo. Alcuni di questi poi dopo si erano radicalizzati e abbiamo visto la nascita dello Stato Islamico e quindi dell'ISIS. Quindi è un risico enorme, i russi sono intervenuti, ripeto, per mantenere in vita il regime di Assad e il loro scopo fondamentale era quello di rientrare nella grande politica internazionale in maniera tale da avere meno peso sullo spazio ex sovietico, che in realtà è l'area geografica che interessa maggiormente al Cremlino. I russi sono lì con una importante presenza militare e grazie alla reazione di Mosca il governo di Assad è riuscito prima a resistere e poi successivamente a riconquistare gran parte del paese. Adesso c'è il grosso problema dell'area della roccaforte di Idlib nel nord, non lontano dalle zone in cui sta intervenendo l'esercito turco. I russi non riescono a porre fine fine alla guerra e a riconquistare Idlib, anche perché le forze di terra siriane governative, quelle di Assad, in realtà sono estremamente deboli. Quindi abbiamo una situazione estremamente complicata, con alleanze che mutano in continuazione, e certo non sarà facile trovare una soluzione.
Ma per quale motivo è così importante questa fascia di terreno? E perché l'argomentazione di Erdogan non viene accolta? Insomma, lui dice che semplicemente sta creando una zona cuscinetto per fare rientrare questi profughi, questi 3 milioni e più di rifugiati siriani. Perché questo argomento non viene ben accolto?
Ma anche perché, come si fa in questa fascia di 30 chilometri, che tra l'altro non è una fascia particolarmente abitata nel passato, come si fa a riuscire a portare gran parte di questi profughi? E diciamo che sembrano giustificazioni un po' campate in aria. Bisognerebbe ricostruire delle città in quella zona, in quell'area lì, e in realtà Erdogan sta colpendo i curdi, che sono i nemici storici del suo governo, e quindi va avanti assolutamente, e difficilmente si fermerà, anche perché in realtà il problema di Erdogan è quello di non avere un'ondata di riflesso di proteste da parte delle comunità curde in Turchia.
Giuseppe, cambiamo argomento adesso. Nonostante quello di cui abbiamo parlato finora sia un tema che tu segui da vicino per appunto la tua area di interesse, in questo momento fisicamente tu non ti trovi in Russia, tantomeno ti trovi vicino al confine tra la Turchia e la Siria, ma ti trovi in Polonia, a Varsavia, perché ci sono state nel corso del fine settimana le elezioni politiche che si sono concluse, senza sorprese.
Non ci sono state sorprese. Il partito ultraconservatore Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski ha vinto le elezioni e ha ottenuto la maggioranza assoluta alla Dieta, la Camera Bassa del Parlamento polacco. Hanno ottenuto i liberali, che erano il grande interrogativo di queste elezioni, e le sinistre si sono unite in un'unica formazione ed hanno ampiamente superato la barriera necessaria per avere una propria rappresentanza parlamentare. Quindi abbiamo avuto un bel exploit del Partito dei Contadini unito ad una formazione anti-establishment, ed è comparsa una nuova forza di ultradestra che è entrata per la prima volta in Parlamento. Quindi diciamo, questa è la composizione della Dieta per i prossimi 4 anni, e il vero significato è che la politica euroscettica del governo polacco continuerà prossimamente.
E proprio questa politica euroscettica, che tipo di euroscetticismo abbiamo? Un euroscetticismo alla Brexit, un euroscetticismo all'italiana, penso alla Lega o a partiti come Fratelli d'Italia, oppure si tratta di una sorta di prodotto locale? E quali sono le implicazioni proprio per l'Unione Europea di questa vittoria?
Questo è un prodotto locale derivato anche dalla realtà socio-economica del paese, ma anche storica. I polacchi hanno dato questo mandato al partito ultraconservatore perché ritengono che gli ideali nazionali siano molto più importanti dell'appartenenza ad una qualche unione. I polacchi sono europeisti, forse il paese più europeista dell'Unione Europea, sono europeisti perché ricordano benissimo cosa è successo quando la Polonia è rimasta sola nel corso dei secoli, e quindi sono per la massima integrazione all'interno dell'Unione Europea. E questo è più che evidente dalle enormi costruzioni di infrastrutture continentali. La Polonia, non dimentichiamocelo, tra il 2014 e il 2020 è stato il paese che ha ricevuto il maggior numero di fondi europei, 84 miliardi di euro, e quindi di conseguenza il posizionamento geostrategico non cambia all'interno dell'Unione Europea, all'interno della NATO, forse più importante all'interno della NATO. Il governo ultraconservatore ha vinto nel 2015 perché ha dato voce a quanti non avevano potuto godere dei grandi successi del paese nel primo decennio di adesione all'Unione Europea, iniziata nel 2004. Adesso ha lanciato un importante programma di aiuto sociale, e questo fa sì che per esempio le famiglie ottengano 500 slot, circa 115 euro al mese per ogni figlio. Poi è stato aumentato lo stipendio minimo, i pensionati hanno ricevuto soldi una tantum. Questo perché? Perché Kaczynski vuole difendere l'essere polacco, vuol far sì che i caratteri nazionali rimangano forti e davanti a un mondo sempre più globalizzato. Però fa tutto questo come un bulldozer, travolgendo tutto e tutti secondo le opposizioni, e quindi di conseguenza ci sono degli scontri durissimi all'interno del paese con manifestazioni continue, e viene denunciato il rischio per la libertà di stampa, per l'imprenditoria. Insomma, ci sono grossi problemi che spesso arrivano fino a Bruxelles, e l'Unione Europea ha aperto in passato numerose azioni di infrazione contro Varsavia. Sicuramente da quello che si legge le cose sono certamente gravi. Questo, ripeto, è una risposta conservatrice polacca molto particolare. Tutti questi programmi di aiuti sono stati potuti fare grazie al boom economico, che solo nel 2018 c'è stato un più 5,1 del PIL, ma il 2% circa arriva in aiuti infrastrutturali europei. Quindi diciamo che i polacchi criticano l'Europa, però ottengono dei grandi investimenti da parte dei 28. Quindi diciamo che è una situazione molto particolare, diversa assolutamente dalla Brexit e diversa da quella italiana.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.